In questa festa vogliamo oggi riflettere su un aspetto che è quello del mistero della comunione che c'è sia nel peccato sia nella grazia, nella gioia. Se voi vedete questo testo è abbastanza triste per certi aspetti. C'è una donna, una madre che vuole che i suoi due figli, che sono Giacomo e Giovanni, stiano nella gloria a fianco di Gesù. E poi gli altri 10 si arrabbiano con questi due, cioè neanche gli altri 10 dei 12 sono persone perfette, buone, come noi le vorremmo. Sono persone che si arrabbiano contro Giovanni, contro Giacomo, gli dicono: ma voi siete matti, ma che cosa state dicendo, no? Vediamo la lite dentro la Chiesa, vediamo in coloro che saranno i martiri, gli apostoli, i santi, noi vediamo la pochezza del peccato. Notate che a volte, già qui lo vediamo, non è necessariamente la colpa dei singoli apostoli, ma è delle madri e delle persone, dei padri. A volte le cose peggiori che fanno i preti dipendono dai laici o dalle laiche che gliele fanno fare. Sapete che quando i governi entrano nella politica della Chiesa succede un macello. È sempre colpa anche nostra, ma c'è a volte una colpa terribile dei governi, di tante persone, no? E che cosa fare dinanzi al male? Noi ci stiamo rendendo conto in questo tempo, una riflessione che mi viene sempre, quanto è facile giudicare il Medioevo, giudicare il periodo di Alessandro VI Borgia. Provate oggi a reggere voi un seminario, provate a mettere un prete che sia in grado di formare, provate a mettere dei genitori capaci di formare dei figli perché abbiano delle belle famiglie, perché tutti i figli siano cristiani, tutti siano bravi. Guardate che non è facile. È facile parlare e dire come si dovrebbe fare, poi quando è tuo figlio, tua figlia, il tuo seminarista, che non è che si comporta esattamente nella morale affettiva, nella morale morale, nella morale religiosa, nella fede, tu ti accorgi quanto è difficile, quanto è facile dire sì, sarebbe bello, i preti devono essere così, i cardinali così, i laici così, e poi come si fa, no? E mi colpisce anche questa cosa, voi sapete quanto è falsa questa cosa che a volte si dice: la storia della Chiesa è stata bella fino a Costantino, poi dopo è stata bella dal Concilio Vaticano II in poi, e in mezzo è tutto quanto un disastro, no? Non è assolutamente così. Noi vediamo che prima, ai tempi del Nuovo Testamento, era un macello, poi è un macello con i primi padri nelle persecuzioni, e poi diventa bellissima quando già c'è Costantino. Noi stiamo vivendo dei personaggi, Basilio, Gregorio, che sono straordinari e sono dopo Costantino. E voi sapete che non si battezzarono da giovani, aspettarono un sacco di tempo perché a quel tempo la gente rimandava il battesimo perché era meglio vivere una vita così, fare, e poi dopo ci si battezzava in punto di morte. Gregorio di Nazianzo, per esempio, fece così, aspettava a battezzarsi, così Agostino, così Ambrogio, finché il Signore poi misteriosamente li ha chiamati, no? E qui a me viene in mente subito un'espressione bellissima di Agostino. Sant'Agostino, dinanzi a quelli che vogliono essere puri, a quelli che si scandalizzano sempre del peccato degli altri, lui dà tre comandi grandi. Prima cosa, diventa santo tu. Primo grande comando, preoccupati di diventare santo tu, che gli altri vedendo te possano dire che sei veramente cristiano. Seconda grande affermazione di Agostino, convivi con i peccatori, non ti separare mai dai peccatori, non dire mai loro sono peccatori e io non voglio avere a che fare con loro. Terza grande parola, aiuta loro a diventare santi. Cioè, se veramente tu sei di Cristo, non solo non ti devi separare da loro, ma sii tu la persona che pian piano li fa camminare verso la santità. Ecco, vedete, questo è quello che fa Cristo. Li prende, gli comincia a dire che lui non si separa da loro, ma che lui vivrà un calice, un battesimo. Notate, è la passione già vista come sacramento. La passione è bere un calice, l'Eucaristia che noi celebriamo, e ricevere un battesimo. Gesù nella passione, nella sua morte, sarà battezzato, è sempre figlio di Dio, ma quell'acqua, quel vino di quella passione sono il nostro battesimo, sono la nostra passione. Ecco, noi sappiamo che portare il peccato degli altri è nostro, è una grande croce. Ognuno di noi sente quanto il peccato degli altri condiziona la storia della Chiesa, ma ogni tanto noi ci dobbiamo ricordare quanto il nostro peccato fa male agli altri. Spesso noi lo dimentichiamo, quanto è difficile portare il nostro peccato. Mi colpiva nel Salmo la parola pianto, no? Quante volte noi piangiamo, quanto piangiamo del male che esiste, del male che facciamo, del male che fanno gli altri. E il Signore dice: E quanto si piange per andare nella via giusta, ma poi il Signore muterà quel pianto, farà passare e lo muterà in una salvezza, lo muterà se ognuno si affida a Dio, se ognuno cammina, no? Gesù passerà in questo pianto che è la sua croce e indica a loro che bisogna essere gli ultimi che si mettono a servizio. Alla fine tutta la tua storia ti deve servire ad arrivare a prendere l'ultimo posto, ad arrivare a prendere il posto dove tu non ti lamenti degli altri, ma te ne fai carico. Ecco, sapete che Giacomo sulla scia di Cristo ha fatto veramente questo. Ci diceva Don Alberto all'inizio della messa che è stato il primo apostolo martire, subito prima del 44, noi lo sappiamo perché Erode Agrippa, il re che lo uccide, lo trovate in Atti 12, 1-2, Erode Agrippa, sapendo che ai giudei faceva piacere la persecuzione dei cristiani, a quel tempo questo era il dramma in cui i cristiani vivevano, fece decapitare Giacomo, il fratello di Giovanni. Giovanni, quando venne ad abitare qui a Efeso, portava la memoria che suo fratello gli avevano tagliato la testa. Pensate se vi tagliassero la testa ad uno dei vostri fratelli o sorelle, no? E Giovanni ama, Giovanni continua a dire: non c'è amore più grande di questo che amare il proprio nemico, che amare come Cristo ha amato, no? Giacomo, che è stato uno che voleva diventare il migliore, il più bravo, che voleva prendere il primo posto, diventa quello che viene ucciso per primo. Diventa il primo martire, diventa il primo testimone nel martirio. E San Paolo, di cui abbiamo letto in questi giorni tante cose, nella prima lettera ai Corinzi, quindi una lettera che riguarda la Grecia, ma che potrebbe essere stata scritta in queste zone, al capitolo 4, dopo un po' di versetti, dice queste cose: «Fratelli, io voglio che impariate nelle nostre persone a stare a ciò che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio a favore di uno contro un altro». Nella Chiesa avviene sempre questo, che uno dice: io sono discepolo di questo e disprezzo quest'altro, io amo questo apostolo e non quest'altro, io sono di questo movimento e non di quest'altro, io amo questa parrocchia e quest'altra è un disastro. Lui dice: non vi gonfiate mai d'orgoglio a favore di uno contro un altro. Chi ti ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Notate, Paolo dice: non è che tu non hai ricevuto niente, non è che non è bella l'esperienza che tu hai fatto, la fede che hai, ma l'hai ricevuta, non è merito tuo, è stata una fortuna, una provvidenza, Dio ti ha fatto incontrare quelle persone, non è tua opera, è opera della grazia. E prende in giro i Corinzi, li insulta quasi per fargli riferimento: già siete sazi, già siete diventati ricchi, senza di noi già siete diventati re, siete così bravi voi che vi credete re, mentre gli altri secondo voi fanno schifo, invece voi vi sentite già re, che dominate il mondo, che avete la salvezza, che avete, voi avete tutto e gli altri non hanno niente. Magari foste diventati re. Ritengo infatti, così anche noi potremmo regnare con voi, ritengo infatti che Dio abbia messo noi gli apostoli all'ultimo posto come condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli, agli uomini. E Paolo dice che l'apostolo, l'essere cristiano, l'essere catechista, essere uno spettacolo. Tutti ti guardano e ti prendono in giro, ti guardano e ti insultano, pensano che tu sei il più scemo di tutti quanti. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, voi dite di essere bravi, noi sappiamo bene che a noi ci trattano tutti da stolti. Noi deboli, voi forti, voi siete forti, noi sappiamo bene cos'è la debolezza. Voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Ecco, Paolo dice così: Giacomo, così noi siamo la spazzatura e voi vorreste sentirvi bravi. Ecco, pensate come la presenza di Cristo ha mutato il cuore di queste persone. Giacomo che muore per primo fra gli apostoli, Paolo che offre la vita e si sente e sa di essere la spazzatura, quello che tutti buttano via. Ecco, allora ci aiuti il Signore a sentire che noi abbiamo la Chiesa, che la Chiesa realmente ci appartiene, noi apparteniamo a lei e non pensiamo mai alla Chiesa come un luogo di perfezione. Se ognuno di noi conosce la vita, sa che non è perfetto, sa quanto il peccato ha pesato e pesa nella sua vita e sa quanto il peccato negli altri, nella vita degli altri, pesa. Ma attraverso questa vita di peccato, diceva la prima lettura, questa vita come un vaso di creta, Dio compie la sua opera. Noi siamo attaccati alla Chiesa non perché è perfetta, ma perché in essa veramente Cristo compie la sua opera e ci aiuti a seguire la nostra vocazione, perché questa Chiesa risplenda sempre di più in questo cammino, perché questa opera si compia nella pienezza, così come Dio vuole, per intercessione di Giacomo Apostolo, e così sia.